Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Comandante ad Auschwitz è il titolo italiano delle memorie redatte in carcere da Rudolf Hess, ufficiale delle SS e primo comandante del complesso concentrazionario di Auschwitz, pubblicato postumo e qui proposto nell'edizione Einaudi, con una prefazione di Primo Levi. Un intervento di Alberto Moravia e un'appendice storico-bibliografica. Il volume è un documento autobiografico di eccezionale gravità. Non una ricostruzione neutrale della Shoah. Hess ripercorre la propria formazione, l'adesione al nazionalsocialismo, il servizio nei campi e l'incarico ad Auschwitz, ricoperto dal 1940 al 1943, descrivendo dall'interno strutture, linguaggio e logiche amministrative del sistema concentrazionario. La finalità di lettura non può essere quella di assumere la sua voce come trasparente o affidabile. Le sue memorie contengono omissioni, autoassoluzioni e tentativi di circoscrivere la propria responsabilità. Il loro valore risiede proprio nella tensione fra ciò che Hess ammette e il modo impersonale con cui prova a normalizzare l'assassinio di massa. È quindi una fonte primaria da leggere criticamente, con adeguato contesto storico e morale. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, una fonte dall'interno da sottoporre a verifica critica. Il tratto che distingue Comandante ad Auschwitz da molte testimonianze sulla persecuzione nazista è la posizione dell'autore Hess non osserva il sistema dall'esterno né lo subisce come prigioniero, ma ne è un dirigente operativo. Questo conferisce alle memorie un rilievo documentario notevole, perché mostrano aspetti della mentalità e dell'organizzazione delle SS attraverso il linguaggio di chi vi partecipò direttamente. Tuttavia, lo stesso elemento impone un metodo di lettura rigoroso. Hess scrive, dopo la sconfitta del Reich, mentre è detenuto e chiamato a rispondere delle proprie azioni. Il testo non elimina quindi l'interesse dell'autore a presentarsi come esecutore disciplinato, vincolato da ordini superiori, piuttosto che come soggetto pienamente responsabile. Le sue spiegazioni devono essere confrontate con la documentazione storica, con le testimonianze dei sopravvissuti e con gli atti giudiziari. Le parti in cui egli riconosce le violenze o l'esistenza della distruzione sistematica non trasformano il libro in una confessione completa, rivelano anche i confini della sua ammissione. Leggerlo criticamente significa distinguere tra informazioni utili sulla macchina concentrazionaria e retoriche difensive che attenuano intenzioni, iniziativa personale e portata morale dei crimini. Prefazione, note e appendici dell'edizione sono dunque strumenti essenziali, non accessori editoriali. Secondo, l'efficienza burocratica come forma concreta della violenza. Nelle memorie emerge una caratteristica fondamentale del dominio nazista. Lo sterminio non appare soltanto come esplosione di ferocia individuale, ma come attività inserita in una catena di incarichi, procedure, trasporti, gerarchie e controlli. Hess tende a descrivere il proprio lavoro con un lessico tecnico e amministrativo. Proprio questa tonalità fredda aiuta a capire come l'assassinio di massa potesse venire trattato dai responsabili come un problema di gestione. Il campo viene rappresentato nei termini di capacità, disciplina, approvvigionamenti, costruzioni, lavoro dei detenuti e rapporti con superiori e subordinati. Tale prospettiva non riduce l'orrore né illumina il meccanismo. Quando le persone sono trasformate in categorie amministrative e la sofferenza in una conseguenza subordinata all'ordine, l'efficienza diventa una modalità della violenza. Il libro consente quindi di analizzare la distanza tra linguaggio e realtà dietro formule di servizio. necessità e competenza si colloca la persecuzione, deportazione e uccisione di esseri umani. Questa è anche una delle ragioni per cui il testo va affiancato alle voci delle vittime. La prosa del comandante mostra la struttura che agisce, mentre le testimonianze dei deportati restituiscono ciò che quella struttura infliggeva. L'accostamento impedisce che il gergo burocratico renda astratto il crimine. Terzo, obbedienza, carriera e abdicazione della responsabilità personale. Oes presenta il proprio percorso nelle SS come segnato da disciplina, adattamento alla gerarchia e fedeltà al dovere. In questa autorappresentazione è possibile cogliere un tema decisivo. Senza accettarne l'effetto autoassolutorio, la trasformazione dell'obbedienza in alibi morale. Il regime nazista offrì ruoli, avanzamenti e un quadro ideologico che rendeva la subordinazione agli ordini non solo richiesta, ma socialmente premiata. Hoes descrive il proprio ingresso nel mondo concentrazionario e l'assunzione di compiti sempre più rilevanti, senza elaborare una reale opposizione. Etica alla funzione svolta. La sua insistenza sull'esecuzione del mandato ricevuto rivela pertanto una radicale abdicazione del giudizio personale. Il libro aiuta a comprendere che la responsabilità storica non scompare perché un crimine è organizzato gerarchicamente. Chi coordina, applica e migliora un dispositivo criminale ne diventa parte attiva. Il commento di Primo Levi e la definizione moraviana di mostro mediocre orientano la riflessione su questo punto. Il male non richiede necessariamente una personalità eccezionale o teatralmente sadica. Può essere praticato da persone ordinarie che accettano come normale il vocabolario, gli obiettivi e le convenienze di un ambiente disumano. Questa lettura non attenua la colpa di Hoes, ma chiarisce il pericolo politico e morale della conformità. Quarto, Auschwitz come sistema concentrazionario e luogo di sterminio. Il volume è importante perché collega la biografia di Hoes alla progressiva costruzione di Auschwitz come nodo centrale della politica nazista di persecuzione e sterminio. L'autore non offre una storia completa del campo, nel senso storiografico del termine, ma la sua posizione consente di intravedere il rapporto fra amministrazione interna, disciplina dei prigionieri, lavoro forzato e distruzione di massa. Auschwitz non fu soltanto un luogo di detenzione, nel complesso delle sue strutture divenne un dispositivo in cui sfruttamento e annientamento potevano coesistere e venire coordinati. Le memorie mostrano, anche attraverso le loro reticenze, che tale sistema dipendeva da decisioni organizzative, personale SS, infrastrutture e dalla collaborazione tra diversi uffici del regime. È essenziale evitare di leggere queste pagine come un manuale tecnico o come una cronaca autosufficiente. Hoes osserva gli eventi dalla prospettiva del comando e tende a dare rilievo alle difficoltà operative, talvolta spostando l'attenzione dalla sorte delle vittime ai problemi dell'apparato. Proprio questo spostamento è storicamente istruttivo, rende visibile la disumanizzazione istituzionale che trattava deportati e uccisioni come elementi di un processo da amministrare. Le note storiche aiutano a ricollocare la sua narrazione entro la più ampia storia della Shoah e dell'occupazione nazista della Polonia. Infine, le autoassoluzioni di Hoes e il problema della memoria dei perpetratori. Comandante ad Auschwitz non va letto come il resoconto di un pentimento lineare. Hoes ammette elementi incompatibili con qualsiasi negazione dello sterminio, ma frequentemente separa il riconoscimento dei fatti da un'assunzione piena della colpa. In alcuni passaggi attribuisce abusi a subordinati, impiegati civili o detenuti, e sostiene di avere tentato di contrastarli entro i limiti del proprio ruolo. simili dichiarazioni vanno interpretate alla luce della contraddizione fondamentale. Egli fu il comandante di un apparato di terrore e contribuì alla sua operatività. La distinzione tra singoli maltrattamenti e violenza strutturale può servire a minimizzare il ruolo di chi dirigeva il sistema nel suo insieme. Questo rende il testo particolarmente utile per studiare la memoria dei perpetratori, non solo ciò che essi ricordano, ma come ordinano i ricordi, quali responsabilità riconoscono e quali spostano altrove. L'interesse del libro sta dunque anche nelle sue deformazioni. La sobrietà dichiarativa, l'appello al dovere e l'attenzione ai dettagli organizzativi non sono prove di innocenza o imparzialità, bensì parti di una costruzione narrativa che il lettore deve interrogare. In questo senso, il volume educa alla lettura delle fonti compromesse. Una fonte può essere indispensabile per la conoscenza storica proprio quando richiede di essere contraddetta, contestualizzata e posta accanto a documenti e testimonianze di altra natura. In conclusione, questo libro è indicato soprattutto a lettori interessati alla storia della Shoah, ai sistemi totalitari, alla responsabilità individuale nelle istituzioni e al lavoro critico sulle fonti. Non è una lettura introduttiva nel senso più semplice, la provenienza della voce narrante richiede maturità storica, attenzione al linguaggio e disponibilità a confrontarsi con un documento moralmente perturbante. Può essere particolarmente utile in percorsi di studio su storia contemporanea, diritto dei crimini di massa, etica pubblica e memoria, purché sia accompagnato da opere storiografiche affidabili e da testimonianze delle vittime. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'imparare a riconoscere come un sistema criminale possa presentarsi ai propri esecutori, sotto la forma ordinaria dell'incarico, della procedura e dell'obbedienza, rispetto a memorie di sopravvissuti o a ricostruzioni storiche generali. Comandante ad Auschwitz si distingue per l'accesso diretto alla voce di un responsabile di vertice, ma questa peculiarità non gli attribuisce automaticamente maggiore verità. Il suo valore nasce dall'attrito tra confessione, omissione e giustificazione, la prefazione di Primo Levi, l'intervento di Alberto Moravia e l'apparato storico dell'edizione aiutano a non isolare il testo dalla sua interpretazione. Letto così, il volume non offre una spiegazione consolatoria del male nazista. Mostra invece quanto possano essere pericolose la normalizzazione dell'ingiustizia, la delega del giudizio alla gerarchia e la riduzione delle persone a oggetti di amministrazione. Se vuoi supportare Rudolf Hess, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.